Miei carissimi milanesi, Milano città d'acqua, diceva qualcuno, Leonardo la studiò anche, quindi insomma forse aveva anche ragione, non lo so, perché poi a vederla bene non sembrerebbe tanto una città d'acqua, ma c'è chi quella città la vive proprio con l'acqua. Sigla. Ed eccoci di nuovo qui, quindi, con miei carissimi milanesi. Ho parlato di città d'acqua, di una persona che vive questa città con l'acqua. Ho detto, no, non è un penitente che non vuole fare aperitivi e beve solo acqua, ma anzi è colui che in città si muove spesso e volentieri sull'acqua e quando non può con l'acqua si muove in altre maniere comunque sostenibili e dicono lente, poi in realtà insomma lui va anche come una furia. Simone Lunghi, buongiorno, benvenuto, buona serata.
Buongiorno, buongiorno Milano News. Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere qui, Simone. Allora, il carissimo milanese di oggi, appunto, è Simone Lunghi, che pensate ha una pagina anche su Wikimilano, abbiamo scoperto.
Ah, sì.
Ha
sì,
una pagina
sì.
su Wikimilano. Sì. In questa pagina dicono però di te che hai lavorato e vissuto negli Stati Uniti, giusto?
Sì.
Ok.
Sì,
sì. E hai lavorato per una delle 14 famiglie più ricche degli Stati Uniti d'America.
Ah, sì.
Chi sono? Chi voglio sapere chi sono questi ricchi?
Sono la famiglia Marshall.
Quelli degli amplificatori?
No, no, quelli okay. del petrolio, fa molto
okay.
più soldi.
Fa più soldi.
Non so se ti ricordi un mito per chi ha avuto 90 anni, probabilmente è diventato anche cieco, Annie Cole Smith.
Sì, sì.
Una playmate di 27 anni che sposò un magnate di 94
sì.
anni. Era lo zio povero lui di quella famiglia.
Ah, ecco, chiaro. Hai mai incontrato Annie Cole Smith?
No, perché era stata okay. reietta dopo che è riuscita ad avere in eredità 1500 miliardi di dollari.
Ok, non c'erano zie povere da sposare e rimanere lì?
No, io lavoravo per la moglie divorziata di questa famiglia che chiaramente stava molto bene economicamente. Aveva un figlio, siamo diventati amici, è venuto anche ospite a casa mia col terrore che l'anonima sequestri sapesse quanti miliardi di dollari dormivano nel letto di mio fratello. E no, è stato un momento divertente a mia vita e devo dire che vabbè, ho conosciuto un'America molto bella, chiaramente. E si può dire tutto il contrario di tutto dell'America. Io la fortuna che ho avuto era di avere a che fare con persone che stavano chiaramente molto bene economicamente, ma questa loro ricchezza si era tradotta anche in una serie di interessi particolari, una cultura di un certo tipo, per cui sono stato davvero bene, oltre ad aver conosciuto...
Quindi bel ricordo di quel periodo.
Persone, sì, sì, sì.
Tu nasci a Vigevano, passi attraverso gli Stati Uniti a un certo punto...
Sì, Toscana e Stati Uniti, in realtà la testa di ponte fu la Toscana.
Ah, vedi, ecco. E poi approdi a Milano, no? Da
sì.
Vigevano a Milano, quindi risalendo il Ticino e poi il Naviglio.
Sì, allora io ho iniziato a lavorare a Milano, credo a inizio del 2000, e poi a un certo punto, oltre al lavoro, ho conosciuto quello che poi sarebbe diventata mia moglie. E io mi ricordo che però, ero già strano, forse allora, forse ancora più strano, io mi ricordo che quando...
Beh, forse è quello che l'ha fatto innamorare di te.
Sì, ma sì, però questa cosa qua non l'ho mai rivelata pubblicamente.
Oh,
io
attenzione.
Ho fatto un po' di viaggi, avevo una macchina allora, e ho fatto dei viaggi andata e ritorno con le cose piano piano, abbiamo iniziato a vivere insieme. E poi a un certo punto c'è stato il viaggio definitivo, diciamo, ma che se in realtà l'avevo già portato tutto quello che dovevo portare, non era neanche tantissimo. E mi ricordo che quel viaggio lo feci decidendo di andare via da Vigevano in autostop. Cioè io l'ultima volta che sono andato a Vigevano ho preso l'ultimo zainata di roba e poi sono messo a fare l'autostop perché volevo andare via, forse già in modalità ecologica allora. E quindi niente, fu una cosa abbastanza divertente questa idea di lasciare la città, come nei film americani, no? Quando vedi l'eroe che se ne va via dalla città in autostop, un po' reietto, ecco. Forse ho voluto fare una roba del genere.
Beh sì, effettivamente non è una cosa che fanno tutti, andare via per l'ultima volta dalla propria città. Com'era vivere a Vigevano negli anni...
Allora, la mia vita in realtà visione è stata anni 90, voglio okay. dire, perché ho fatto 18 anni nell'89.
Okay, per quindi cui si ascoltava sì. Max Pezzali?
No, non ascoltavo Max Pezzali, non ho mai ascoltato musica italiana. E...
Allora, dici come se fosse un
no, perché delitto. Poi mia moglie lavorava all'interno della musica italiana, per cui ecco, essendo uno che confonde una canzone dei Pooh con quello dei Battisti,
ecco, è stato un po' capiamo difficile. Perché insomma ha sofferto questa donna.
Esatto, sì. E no, vigevano, ma a differenza di Milano, poi era anche un'altra società, voglio dire, non c'erano i social, per esempio, e poi era proprio per questo non era, c'era molto difficile andare fuori dal mainstream, cioè o giocavi a calcio o giocavi a basket e già non andava okay. proprio bene, se giocavi a pallavolo eri proprio strano, io facevo canoa.
Infatti tu non giocavi a niente, tutto questo, tu no. giocavi, o meglio, ti davi... Posso dire, ti facevi il mazzo?
Sì,
con la canoa ti divertivi, immagino anche.
Sì.
Come nasce questa passione per la canoa proprio?
Ma nasce perché, vabbè, a Vigevano c'è cioè il Ticino. Che
ricordiamo una cosa prima di ricordiamo la differenza che c'è la canoa e il canottaggio, sono due cose diverse, giusto?
Allora sì, allora bravo, quattro parole per capire la differenza, amici che ci seguite da casa. Canoa, pagaia, canottaggio, remo. Adesso vi sembra di aver capito, però voi non sapete la differenza tra remo e pagaia, quindi vi devo aggiungere qualche cosa. La pagaia è uno strumento che applica la forza in maniera diretta, diciamo è più primordiale, mentre invece il remo applica la forza in acqua tramite un gioco di leve, quindi con un punto fisso, quindi anche il pattino del bagnino a Rimini è una barca
infatti,
a remo.
Pensavo quello,
la pagaia invece applica la forza in maniera diretta, gestisci direttamente, può essere foglia singolo o foglio doppio.
Toro seduto, quella roba lì.
Toro seduto.
Che va sul fiume.
Sì, va con la pagaia okay. foglia singola, okay, come perfetto. Tutti, diciamo che il mondo ha avuto questa evoluzione, pagaia, cavalcioni su un tronco, facendo i primi SUP, diciamo. Esatto, iniziano a spingersi, poi piano piano quando c'è più acqua si spingono sul fondo, poi quando l'acqua è troppa iniziano a sagomare una foglia e fanno la pagaia, scoprono le leve, il remo prende il posto della pagaia, tutti i popoli scoprono le barche a remi essenzialmente, dai
Fenici,
no, Romani, Greci, Cinesi, Vichinghi, anche nel Sud America hanno la barca a remi, un popolo invece non percorre questo sviluppo tecnologico e inventa la pagaia a doppia foglia, cioè mette la foglia su un lato a destra e lato a sinistra del manico.
Chi sono?
Sono gli eschimesi, perché il vantaggio del remo è se tu hai il punto fisso, se hai una leva lunga, fin quando hai la leva corta non ti serve niente avere questo, cioè uno stuzzicadente che lo punti non fai molta forza. Se il remo diventa lungo 3 metri diventa interessante. Gli indiani irochesi, che li chiamiamo eschimesi anche se loro si arrabbiano, dice gli Inuit, esattamente, anzi scusate, gli Inuit non hanno a disposizione gli alberi perché c'è solo ghiaccio e quindi fanno le cose con le ossa di balena e il femore della balena, scherzo, però l'osso più lungo della balena, probabilmente non so, quello della cassa toracica, non so, è lungo circa 2 metri, quindi con quello si inventano la pagaia a doppia foglia che lasciano usare solamente agli uomini che vanno a caccia pesca, kayak vuol dire da uomo.
Ah.
L'Umiak era la pagaia, la canoa con la pagaia a foglia singola che era destinata alle donne. Se non noi andiamo in Esquimolandia e dobbiamo andare a tagliarci i capelli, dobbiamo andare da uno che c'è scritto kayak. Non Umiak.
Quindi se andate da quelle parti e leggete kayak, sapete che magari anche sui bagni non è il bagno per gli uomini, non vi stanno invitando ad andare su un fiume a pagaiare, ecco, non è quello. Dagli Inuit a Milano però la strada è lunga. Com'è vivere Milano? Cioè coniugare la città di Milano con questa passione per la canoa, ci hai messo un po', immagino.
Allora io ci ho messo tantissimo in realtà. Io quando sono arrivato a Milano ho simulato una follia da XX secolo come tutti, quindi avevo la macchina, ho fatto dei figli, la casa in centro,
sono contenti i figli sapere che fanno parte della follia.
Simone Lunghi con la casa in centro, con la macchina, e avevo il mio lavoro normale, lavoravo per la Federazione Italiana Nuoto, poi collaboravo con delle palestre, ero responsabile di un po' di palestre e poi a un certo punto ho riabbracciato la canoa sui Navigli e da lì ho visto che si poteva fare e che mentre negli anni 90 vigevano quello che faceva canoa era guardato un po' come quello strano. Qui invece si è creata una situazione tale che il fatto di andare in canoa e poi di iniziare a muovermi anche solo in bici, cioè già nel 2012 muoversi in bici non era così diffuso come adesso, e poi muoversi in pattini, quindi c'erano i miei vicini di casa. Una volta mi ricordo un vicino mi fermò dicendo: ma tu dove stai andando in pattini adesso? Io ho detto: ma sto andando a lavorare. Ma dove lavori? Sui navigli. Ma che lavoro fai? Adesso vado in canoa, è il mio lavoro. E questo mi ha guardato dicendo: ma pattini, non siamo in Florida.
Pattini usa mia figlia la domenica per andare al parco.
Sì, oppure John Kennedy. John okay. Kennedy è figo, se lo faceva a New York, poverino, faccia l'anima sua. E invece qua, se vai in giro in pattini o in bicicletta, anche Salvini ha detto che in bicicletta non hanno un lavoro praticamente.
Ah, ok. Questa me l'ho persa.
Ha fatto un comunicato dicendo insomma che fateci lavorare.
Dicevo prima, Milano città d'acqua, si dice questo. Sembra sempre di più, però invece Milano città d'auto, perché effettivamente lo spazio viene sempre occupato da loro. Cambierà mai qualcosa o siamo destinati a questo racconto?
Allora, non siamo destinati a questo racconto, perché in realtà tutti sappiamo che le cose non possono andare avanti così, e questa è una cosa che il resto del mondo, che ha vissuto gli anni 90 in maniera diversa da come li abbiamo vissuti noi per tutta una serie di cose politiche, quindi le cose sono cambiate. Noi siamo rimasti fermi più o meno come mentalità al 93-94, diciamo, però appunto siamo convinti che non si possa andare avanti così, che la soluzione non è sicuramente quella di allargare le macchine e le strade per far arrivare più auto, perché comunque le devi posteggiare, e comunque delle strade strette che creano un collo di bottiglia, quindi è voglio dire, negli anni 70 le foto del traffico del ponte a Ghisolfa sono incredibili, esattamente come adesso. Buenos Aires era tutto fermo, senza le ciclabili, quindi non è una questione di quel tipo. Purtroppo in Italia c'è anche una convinzione che qui in Italia le cose non cambieranno mai, e queste due cose molto lentamente stanno andando avanti, ma Milano ha una sola chance per rimanere collegata all'Europa, e cioè fare quello che hanno fatto tutte le altre città in Europa. Io in un collegamento con voi, credo durante uno delle tanti proteggimi che abbiamo fatto come mobilità sostenibile, dissi che con tutto il rispetto per gli abitanti di Nuova Delhi del Cairo, io preferisco puntare alla mobilità che c'è a Oslo, a Berlino o a Parigi o a Londra rispetto a quelle città.
Hai parlato di proteggimi. Il tema della protezione, e anzi del chiedere basta vittime sulla strada, è un tema molto caldo a Milano negli ultimi periodi. Ogni giorno, ahimè, leggiamo di situazioni.
Ieri sera ancora
non solo ciclisti, non solo ciclista in mezzo alla strada, anche il pedone sulle strisce. Cioè, sembra che ormai non ci sia più sicurezza da nessuna parte sulle nostre strade.
Ieri sera sulle strisce.
Tutto, se possiamo dare diciamo una genesi, o meglio, se forse la genesi della coscienza che qualcosa doveva cambiare, nasce nel 2011. Certo. Sicuramente aveva seguito, mi ricordo che abbiamo parlato spesso volentieri di Giacomo Scalmani, 12 anni, investito dal tram perché non c'era lo spazio per via delle auto posteggiate in seconda fila, e una portiera che si apre, esatto, a un certo punto, no? Anzi, stiamo vedendo appunto anche il giornale proprio di quell'epoca.
Tra l'altro io lo conoscevo veniva a fare le appunto come federazione nuoto, lui mi sembra andasse a nuotare alla Solari, e nelle manifestazioni che facevamo per Milano Sport veniva.
C'era, veniva. Gare, sì. Possibile che da quel giorno, sono passati tantissimi anni, perché appunto era il 6 novembre del 2011, non è cambiato nulla?
Beh, non è cambiato nulla
nella sostanza, nel senso che appunto facciamo le ciclabili, facciamo le zone 30, facciamo le giornate della bicicletta, ma poi?
E poi è tutto molto complesso, c'è anche stato l'annuncio a inizio 2023, era partito benissimo con l'annuncio sulla città 30, e sono passati 11 mesi e la città 30 non se ne è parlato, se ne è parlato, ma di fatto nella realtà concreta si è visto poco o nulla, purtroppo. E nel contempo si è visto da parte di chi ha organizzato Proteggimi, ma non solo, poi c'è tutto un movimento che ha fatto le piazze aperte, le strade scolastiche, che sta chiedendo queste cose, dove si dà spazio alle persone. Cioè è molto facile, le città si sono sviluppate essenzialmente sui fiumi, tornando al discorso iniziale, le civiltà e le città si sono sviluppate sui fiumi, aggregando persone. A un certo punto, per tutte delle, una serie di motivazioni, è stato dato sempre più spazio alle auto, fin quando le persone sono state quasi rese reiette e le strade hanno avuto semplicemente la funzione di far spostare delle auto. E tra l'altro con questa assurdità, le auto sono sempre più veloci, sono sempre più acceleranti, sempre più larghe, sempre più portatrici di possibili disattenzione per il cellulare, per i social, per il navigatore, l'autoradio, sempre più isolate dal resto del mondo, che sono dei gusci che ti isolano dal punto di vista climatico, dal punto di vista della stessa aria, perché tu in macchina metti il filtro per non avere la puzza della macchina lì davanti e la metti fuori, no?
Sonoro anche, ormai sonoro, non sente più, no? Niente, cioè, quando sei chiuso in un'auto.
Quindi hai l'aria condizionata, il finestrino è tappato e sigillato, per cui sei alieno alla città. E la mobilità cosiddetta sostenibile, a me piace chiamarla mobilità attiva invece, perché se tu ti sposti, perché se tu ti sposti in auto, ti sposti in tram, non è vero, non devi dire io mi sono spostato in auto, mi ha spostato l'auto, sono okay, stato spostato dal tram. Se tu ti muovi in bici non hai nessuna membrana che ti separa dal resto,
sei tu che la muovi, quella
sei
bici.
Attivo, percepisci ogni rumore, ogni odore, o dovresti percepire ogni rumore, perché poi c'è il problema delle cuffiette adesso, quelle antirumore. E questo fa sì che tu vivi completamente la realtà, sei anche portato, perché in quel momento sei attivo, per cui tra l'altro la mobilità attiva è quella che è più facile, scusate il gioco di parole, attivare per fare alcune cose, che sia semplicemente perché si accorge il singolo ciclista che lì è stato buttato delle cose, delle immondizie, quindi magari uno su 200 che passano interviene, la raccoglie, la butta nell'altro spazio, o che percepisce il grido di una donna in difficoltà, per dire.
La regia ci ha anticipato una cosa che volevo farti vedere, una foto che volevo farti vedere. Fatemi vedere la foto, grazie Angelo, eccola qua. Allora, sai di cosa stiamo parlando, giusto?
Sì.
Beh, se sorridi anche te non è male, mi viene da dire. Se ridi anche te non è male. Perché poi il problema è questo, mi viene da dire. Cioè il tema è serissimo, il tema, sì, delle ciclabili è importantissimo, poi però si scade subito nel ridicolo dalla parte soprattutto di chi comincia a commentare, a fare, cioè, beh, si fa ironia su una cosa che invece potrebbe essere, allora, magari una soluzione, non so cosa.
Volo alto.
Volo alto.
Allora, Obama ha fatto una dichiarazione nei giorni scorsi
sulla città di Monforte,
esatto, okay, sull'utilizzo dei social e sull'essere attivi, schierandosi da una parte dall'altra e chiedendo che invece l'unico modo per poter essere attivi è scendere al accettare il fatto che ci sia una complessità del problema. E questo, vabbè, Obama chiaramente non parlava della ciclabile di Monforte, parlava di quello che sta succedendo in Israele. Però sono mille altre le possibilità dove si polarizza. Credo che nel caso dell'incrocio di Monforte ci siano un po' di cose da dire. La prima è che quando si guarda quella fotografia lì, sono stati chiaramente dei servizi giornalistici col solo intento di buttare benzina sul fuoco, perché se tu intitoli che quella è la ciclabile rompicapo, il, sì, Tetris,
l'incrocio Tetris,
l'incrocio Tetris,
ho fatto vedere dei giornali, appunto,
è una cosa abbastanza ridicola, anche perché io non so, Tetris non ci penso minimamente. A me quella ciclabile lì vista dall'alto sembra esattamente la riproduzione nella realtà degli incroci che vedevo sul manuale della patente.
Ah.
Cioè sul manuale della patente perfetto, nel mondo perfetto c'è un incrocio così, senza la striscia che attraversa, che non mi sembra più di una difficoltà così mostruosa capire che è riservata alle biciclette che devono girare. Io ho visto un giornalista, quello di Sky, mi piacerebbe fare il nome, non lo faccio solo perché non me lo ricordo, che è riuscito a inquadrare che prima dell'incrocio arrivando dal centro, cioè freccia a destra, freccia a sinistra, chiaramente a sinistra devi andare non girando a 90 gradi, ma
seguendo la striscia.
Ma seguendo la striscia, lui dice: cosa devo fare? Devo andare contromano nell'altra cosa? O adesso, qualunque senso unico, c'è una freccia verso l'alto. Se vuoi, facciamo un servizio sul fatto devo andare a trovare Dio. Cioè, mi chiedo l'intelligenza delle persone. Cioè, il problema è poi tu butti questo nel calderone e non si riesce a
fare. C'è da dire che, però, anche dall'altra parte non è che spingono molto la benzina, perché poi il consigliere Mazzei, che tu conosci bene, l'abbiamo seguito in quei giorni su Facebook, e facciamo vedere cosa ha pubblicato Mazzei in quei giorni.
Mazzei, non mi deludere.
Allora, il primo giorno ha detto: gente che guida in città e che non capisce l'incrocio di Corso Monforte, poi ci chiediamo perché succedono incidenti. Se non siete capaci, usate i mezzi, per favore. Beh, gentile, però, nel senso, cioè...
Beh, però ha detto una verità, voglio dire.
Ah, ok, no, cioè, tu, non... okay,
beh, senso... sono assolutamente d'accordo. Cioè, ripeto, cioè,
l'affabile Mazzei, se... diciamo.
Allora, beh, ma dove, ripeto, tutte le problematiche poi sono state dette. Cioè,
siamo davvero così poco svegli?
Per tre giorni abbiamo... No, ma che per tre giorni? Per una settimana abbiamo parlato solo di quello.
Il 10 poi ti faccio... Aspetta, perché il 10 continua a buttare benzina sul fuoco, Mazzei. Fa vedere una foto, vediamo la foto che Mazzei...
Ah, certo, dopo, sì, questa...
L'incrocio di Berlino, e dice: un incrocio di Berlino. Punto. Finisse lì, e invece la polizia a dire: chissà se anche in Germania ci sono automobilisti che non lo capiscono, forze politiche che lo diridono, giornali che inseguono i peggiori social, tram che deragliano.
Sì. Beh, il tram che deragliano non l'ho capito, però è divertente. Poi quando uno prende una licenza comica, non okay, poetica, ci può stare. Beh, io comunque nel mio piccolo avevo scritto qualcosa tipo: se vi sembra così assurdo, vi prego, non andate all'estero a guidare.
Okay.
Credo di aver detto la stessa cosa. Adesso poi c'è chi ha più vis polemica o verve comica, Mazzei in questo devo dire che non me l'aspettavo.
Ma guarda, ti consiglio di seguirlo su...
No, ma se lo seguo, però
l'ultima che ha fatto anche
l'algoritmo,
Mazzei poi lo inviteremo, perché lo stiamo seguendo con attenzione. L'ultima ha messo in palio dei biglietti,
no,
per una partita.
Questo lui fa sempre,
sì,
questa,
sì,
cosa qua.
E l'ha chiamata, però è stato interessante, perché lui, che è interista, ha dato i biglietti per una squadra minore di Milano, quindi sotto ovviamente si è scatenato
evidentemente.
Allora, infatti, insomma, si sorride, sì, quindi meno male, ci sta. Interessante però che il tema, appunto, viene fuori dai post di Mazzei, da quello che ci dici tu, è che non è tanto il problema l'incrocio, quanto, ma neanche il fatto che sappiamo o no andare in macchina, mi viene da dire, quanto il racconto che c'è intorno a questo tema. Come dicevi tu, appunto, anche Obama ha detto, Monfort, no, ha detto comunque di non continuare a cercare la divisione, ma cercare appunto un punto di contatto. Ma soprattutto di cultura, mi viene da dire. Cioè, veramente dovremmo forse tornare a riguardare il libro di... della patente, per capire
patente,
i disegni,
sì,
che ci sono,
ripeto,
su.
Ripeto, quello mi sembra davvero cioè andando in giro per la città, ma non per Milano, in generale in Italia, io non ho mai visto un posto, un incrocio che fosse più simile alla rappresentazione grafica perfetta su un quiz della patente. Non l'ho mai trovato in nessun porto come in Monforte. Quindi mi sembra davvero strano voler fare questa polemica. Probabilmente io ci pensavo l'altro giorno, questo astio che c'è nei confronti delle piste ciclabili, al di là dell'incrocio lì, è determinato dal fatto che le auto vorrebbero girare dovunque e vorrebbero che Corso Monforte fosse a doppia corsia.
Ok.
E Corso Monforte non può essere a doppia corsia. Siamo d'accordo, indipendentemente dal fatto di vivere, ti sembra possibile?
No,
neanche con le Fiat 500 di un tempo,
un po' complicato,
potrebbe...
effettivamente.
Okay. Benissimo. Il motivo per cui vogliono la doppia corsia, non per andare in doppia corsia, ma è per posteggiare dove non puoi posteggiare.
Ma tu dici che questo?
Beh certo, devo io dire non ho mai sentito un problema del restringimento da doppia corsia a corsia singola in Corso Vercelli. Però sono tutti su una corsia le auto in Corso Vercelli, sì, perché ci sono tutte le auto posteggiate in doppia fila.
La cosa interessante da Simone, appunto, è che queste cose che dici, queste frecciatine che mandi, ma neanche poi così esattamente, ma in realtà no, queste realtà che tu porti oggettivamente a far conoscere alle persone, sono anche supportate dal tuo modo comunque di vivere, nel senso che tu sei venuto qua in studio, possiamo vederlo, l'abbiamo messa qui in studio con noi, la tua fedele compagna, no? Una bicicletta pieghevole, possiamo anche dirlo, una Brompton, nel senso...
Brompton!
Perché, lo diciamo anche perché sono quelli forse che hanno inventato questa roba qua, no?
La Brompton, se vuoi ti racconto la storia che è bellissima,
sì, sì, no,
brevissimamente. Il signor Brompton, negli anni 70, in piena crisi petrolifera, austerity, a Londra andò dalle banche per farsi finanziare questa sua idea, che è geniale, perché mentre le bici pieghevoli che conosciamo noi, la Graziella, infatti, si piega in due, la Brompton si piega in tre. Quindi diventa grossa come un trolley, ha le ruotine sotto, molto comodo. Lui va alle banche, chiede finanziamento, non c'è una banca che gli dà il finanziamento. Lui adesso la Brompton è talmente un impero che la leggenda dice che un principe, faccio confusione, inglese, non so se Edward o l'altro, è andato a chiedere la bicicletta e ha detto: sì, guarda, sono 2000 sterline, ma io sono neanche lo sconto. Ma noi faccio testimone, ha detto: no, guarda, noi per cosa non facciamo. E la leggenda dice che nell'ufficio del signor Brompton ci siano 47 quadri appesi, e sono le 47 lettere di rifiuto delle banche.
Ecco. Però, insomma, infatti, vabbè, ecco, come diceva invece un famoso film, si può fare, allora, no? Si può fare, e non sai neanche Frankenstein, cioè...
Sì, si può assolutamente fare, sì. Io, allora, quando ho detto che simulavo la follia, una delle cose delle follie era che io, quando andavo in macchina a Milano fino a quando non hanno inventato l'Ecopass, io abitando in centro, a un certo punto hanno messo l'Ecopass dal 1 gennaio del 2012, una roba del genere, o 2013, non so bene, e scoprì che praticamente potevo passare 40 volte gratis e poi dovevo pagare. Siccome mi giravano un po' le scatole a dover pagare, e l'idea che io riuscissi a contare i passaggi era impossibile, ho detto: beh, la macchina non la uso più, la uso solamente eventualmente quando proprio no, cioè solo quando ne ho bisogno, e in maniera tale che tagliamo la testa al toro. Ho iniziato ad andare in giro in bicicletta pensando che Milano fosse troppo pericoloso per andare in giro in bicicletta, che Milano fosse una città orribile e non mi piaceva neanche il mio lavoro, quello che facevo allora. Quando ho iniziato a girare in bicicletta ho scoperto che Milano è una città molto più bella di quello che pensassi, il lavoro è iniziato a piacermi di più perché non mi arrabbiavo, dovevo girare tra tutte le piscine, quindi era sempre un problema posteggiare l'auto, traffico bloccato, ci si incattivisce, e invece con la bici arrivavo molto più sereno, piano piano, ho una discreta parlantina, ho iniziato anche a conoscere le persone in bicicletta, perché al semaforo magari succede qualcosa, fai la battuta, qualcuno lo incroci sempre sulla ciclabile a doppio senso, inizia a salutarti, a un certo punto gli offri il caffè e poi si diventa amici. Ho scoperto che c'era tutta una comunità, io ho imparato il senso di comunità grazie alla bicicletta e alla Critical Mass.
Ah, ok.
Quelli brutti, cattivi, in realtà abbiamo fatto anche delle cose bellissime.
Critical Mass, tu eri quello famoso, andavi in giro sui pattini in Critical Mass, no?
Sì, beh, c'è gente più famosa di me che gira sui pattini in Critical Mass, però noi avevamo fatto a un certo punto la Critical Mass eterna, diciamo, sento, tutti i giorni, non solo al giovedì, e a un certo punto avevamo fatto la prima volta, poi l'abbiamo fatto molte altre volte, eravamo andati a portare nel silenzio dei dolci ai senza tetto nella notte della Befana.
Sì, non so se è ancora così, ma solidale. La Critical Mass di Milano è una delle poche Critical Mass settimanali.
L'unica Critical
Mass. Infatti, al mondo, credo. Sì, perché infatti, sì, nasce a San Francisco, ma so che a San Francisco esiste ancora, ma è mensile.
Sì, sì, sono tantissime Critical Mass e sono sempre all'ultimo venerdì del mese da format, okay. Diciamo.
Invece Milano tutti i giovedì.
Milano tutti i giovedì. Alle 11, alle 10 di sera, diciamo, grosso. Poi a seconda, ogni tanto era alle 9 e mezza, adesso credo sia intorno alle 10 la partenza. E in quasi tutte, in molte città italiane c'è la Critical Mass, Firenze, Livorno, Roma, ed è all'ultimo venerdì del mese, come da e lo fanno, scusami, alla sera presto, cioè intorno alle 7.
Okay.
Mentre invece, perché la Critical Mass nasce da questo modo, cioè era un signore che dopo il lavoro decide di non essere da sole, cerca altri ciclisti, non c'erano i social perché era il 91, roba del genere, sì. E lui mette dei posti dicendo: chi vuole fare questa strada tutti insieme all'ultimo venerdì, io parto alle 7 da qua. E quindi sono trovate 10 persone e piano piano hanno dato sempre di più, è diventato quello
mondiale, appunto, quella di San Francisco è famosissima. Tra parentesi, San Francisco è una città molto più difficile da fare in bicicletta rispetto a Milano,
Milano è perfetto, poi vi prego, so che magari, però Milano, no, quando dite Milano non è Amsterdam, almeno studiate, perché Amsterdam era una città che non aveva più i canali, li aveva seppelliti come li hanno seppelliti gran parte della Milano città d'acqua, e aveva un problema di traffico mostruoso. Negli anni 70 morivano i bambini in strada, i genitori sono a un certo punto arrabbiati parecchio, con le scuole elementari hanno fatto tutti i lavori e alla fine è stato deciso questa cosa, e primi al mondo hanno fatto vedere che si può fare, che hanno ridato bellezza, hanno ridato lo spazio alle persone. Mi sembra che il PIL dell'Olanda e di Amsterdam non sia malissimo, neanche quello di Copenaghen, neanche quello di Londra, di Parigi e di Berlino, proprio insomma non è che tutti i ciclisti sono come me che non hanno un lavoro. No, voglio fare la maglietta, vado in bici, perché non ho un lavoro.
Ma ho un lavoro, sì. infatti. Hai parlato appunto Milano, Stati Uniti, vigevano, Milano tanto però. Quante Milano hai visto finora?
Quante Milano ho visto? Ma allora, ho visto la Milano da bere, non l'ho vista. Ho visto la Milano, ho visto una trasformazione, credo due essenzialmente. Ho visto la Milano postuma del da bere, dove comunque c'era ancora facilità di lavoro, di una certa ricchezza, prima di Airbnb, diciamo. e poi
non sono giorni da parlare di Airbnb, sono giocato le altre notizie di questi,
sì,
giorni,
certo, sì, sì.
Direi che non hanno più,
dicevo, una Milano dove la gente si faceva un cuore così per lavorare a Milano, per avere i soldi e poi nel fine settimana andare via, andare fuori da Milano. E poi invece i soldi hanno iniziato a essere un po' di meno e quindi la gente ha iniziato a dire: beh, ma posso anche farmi un po' meno mazzo, magari comunque mi faccio sempre il mazzo, però alla fine sabato e domenica rimango qua. E quindi cosa faccio? E allora ha iniziato a scoprire che si potevano fare cose belle in città, e che c'erano spazi che potevano essere resi ancora più belli, e quindi poi è arrivato tutta una serie di cose, la Darsena, penso, grazie a Expo, che è stato fondamentale in questo processo. E piano
è stato il punto più alto Expo secondo te, o stiamo ancora salendo adesso?
Non credo che stiamo salendo, perché da una cosa che è partita molto tempo fa, secondo me, io era una cosa che pensavo al mattino quando portavo i miei figli a scuola e dicevo: no, io esco al mattino e questi vedono tutte le macchine posteggiate in doppia fila sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, vedo quello che vende i fiori in Porta Romana con il suo Ape Piaggio, c'è una famiglia intera che gira adesso lì, che posteggia in dove non può posteggiare, dove l'illegalità anche degli incassi, immagino, però magari mi sbaglio, quindi non diciamo niente su questo, però. E quindi dicevo: ma insomma, non è possibile che si possa fare quello che si vuole. È una cosa che era nata già nel 2008, mio figlio è nato nel 2004, quindi quando lo portavo
che
all'asilo.
Sembra quasi strano, detto da uno spirito libero come te.
Lo spirito libero,
cioè, è non attenti, non so come dire.
Ho capito, ma lo spirito libero, io sono per la comunità. Nella comunità, tu per forza di cose, fin quando vivi da solo, puoi fare quello che vuoi. E quando inizi a essere con delle altre persone, devi pensare anche ai rapporti e anche ai rapporti che hai con il resto con l'ambiente. Io non sono, cioè, secondo me, Milano. Quando all'estero, non all'estero, quando da fuori magari qualcuno dice: ah, Milano sembra una città sporca, Milano è una città meravigliosa anche dal punto di vista ecologico, e tutte le persone che vivono a Milano dovrebbero essere orgogliose di come metropolitana milanese, immagino l'acquedotto, trattino le acque reflue. Noi siamo i numeri uno in Europa per quello che facciamo a Nosedo e San Rocco. Noi ridiamo l'acqua che fuoriesce dalle fognature, diciamo, dal depuratore, viene ridata e viene riutilizzata, perché riesce a sorpassare i parametri per essere utilizzata come acqua
agricola.
E deve passare dei parametri, vi assicuro, molto più restringenti rispetto a prendere l'acqua di un normale fosso. Cioè, l'acqua di un normale fosso può essere inquinata a questo livello, l'acqua che arriva dai filtri del nostro WC deve essere chiaramente ipercontrollata, quindi può essere inquinata solo a questo livello, e noi passiamo abbondantemente questo. E tra l'altro c'è un ricalco di quello che era la Milano medievale con i navigli e la Milano romana addirittura, perché la Milano romana, i romani cosa fanno? Per difendere Milano deviano due fiumi, cioè erano gente in gamba e seria, contrariamente a quanto dica Galimberti, che solo i greci sono gente seria, che sa morire. Anche i romani erano proprio dei pistolini. Deviano l'Olona e il Seveso, sì. Fanno il fossato, diciamo, difensivo, e che usano anche come fognature. Dopodiché quell'acqua viene portata via da quella che è la Vettabbia, che si chiama Vettabbia perché è Vectabilis, cioè si può portare cose sopra lì, perché poi arriva all'Ambro, al Po, e quindi i marmi con cui fanno l'arena, l'anfiteatro, diciamo, i romani, arrivano risalendo Po e poi chiaro, l'Ambro, chiaro. E tutto.
L'arena e non poi, è l'arena civica, perché ci sta ascoltando, l'arena romana.
È bravo, l'arena, bravo, sì, hai detto bene.
Dietro la borsa.
Quello che adesso sono i basamenti di San Lorenzo, sì. Diciamo, tutta la parte sotto è tutto marmo ammonticchiato, non c'è più niente di quel Colosseo che c'era lì, diciamo, l'anfiteatro non c'è più. E poi dopo, nel Medioevo, quando la città si allarga, rifanno un fossato esterno e poi con i navigli e poi arriva l'acqua, prende il Ticinello e l'acqua riscende verso sud, la Vettabbia scende anche lei verso sud e con il fatto che la Vettabbia è ricca di fertilizzante, diciamo così, i campi della zona sud di Chiaravalle sono particolarmente...
Infatti sono quelli che ancora tengono, infatti, tra tutto l'acidificazione, quelli ancora un po' tengono.
Quelli ancora,
diciamo,
tengono, ma cioè, hanno tenuto, ecco, più che altro la partenza è stata che i monaci di lì inventano il formaggio grana, grazie alla sovrapproduzione di latte che avevano per le marcite. Vabbè,
allora, Milano sembra quindi la città più bella che ci sia al mondo a questo punto.
Milano è, non so se sia la più bella, ma Milano ha il vantaggio, e forse anche svantaggio, perché siamo un po' provincialotti, questo Monforte lo fa capire. Milano è la più piccola metropoli del mondo. A Milano c'è tutto, è una città che se la gioca in termini di fama con Seul, con Parigi,
con Tokyo, che fa 30 milioni di abitanti.
Noi siamo uno sputazzo.
Noi siamo 3 milioni che tirano dentro anche la provincia.
Esatto. E c'è tutto, cioè, a Milano tu vuoi fare un corso di Kebana, cioè vuoi fare il corso di scacchi, cioè campioni italiani di scacchi, vuoi fare il corso di tango, c'è 27 attività diverse di tango, vuoi
soprattutto se non c'è te lo puoi inventare e farlo a Milano, cioè,
lo puoi inventare e farlo, se tu sei così folle che dici a me piacerebbe pattinare di notte in giro per Milano, vengono delle persone, se dici
il
perché
polo in bicicletta, no? Cioè, anche quello,
sì,
cioè.
puoi fare tutto a Milano, perché è una città pulsante, viva, e questo grazie al naviglio, diciamo.
Torniamo, sappiamo che lui tutta la storia ruota intorno al naviglio, certo, il successo di Milano, l'Amazon di una volta.
Il naviglio è stato il biglietto vincente di Milano nella lotteria nei vari secoli, all'inizio per tentare di difendersi da Pavia, cioè Milano doveva difendersi da Pavia nel 1100, non so se... Nel 1200 per il discorso agricolo, dal 1300 per il discorso economico-commerciale, talmente che a un certo punto diventa ricca che decidono di costruire il Duomo e di farlo in muratura, e dopodiché prosegue col prestigio di Milano, la flotta ducale milanese sconfigge la flotta veneta a Corte Maggiore sul Po per accaparrarsi il predominio sul Po. Con i Veneti, inventando il Gran Pavese, tra l'altro, che nasce principale manovra che fanno tutte le marine militari in tutto il mondo sui sette mari, nasce sul Po per la flotta ducale che era di Sanza Pavia, che affonda quasi 90 barche della flotta veneta, e Pacini prende le giubbe dei comandanti. I comandanti no,
poi le giubbe.
Tutti, prende le giubbe e quando rientra a Venezia fa appendere tutte le giubbe delle 90 sulla sua barca, sui pennoni, sugli alberi, e quindi lì nasce la manovra del Gran Pavese, che vedete, non so, la più famosa è quella di Vespucci, cioè Milano è questa cosa qua.
Cosa manca a Milano quindi?
Non manca nulla a Milano, sono solo troppe auto.
Ah, ok, cioè c'è troppo, anzi, non manca niente, c'è troppo.
Sì, less is more, perché, come si dice, perché, perché ragazzi, poi le auto ci separano.
Ah, ma chiaro, chiaro. Abbiamo, se, diciamo se che l'abbiamo capita la tua sulle auto.
Ci vogliono le persone nei posti, non le auto.
Torniamo invece a te, Simone. Il tuo più grande successo qual è stato secondo te? Il più grande successo di Simone Lunghi?
È essere intervistato qua.
Sì, va bene, dai. Lamborghini d'oro 2021? No, oppure c'è qualcos'altro? Oppure qualcosa di più piccolo che però per te è il più grande successo?
Ma allora, io penso che il successo più grande sia le ragazze che porto fuori malate, cioè insomma per pazienti oncologiche.
Sì. Raccontaci un attimo questa storia che è molto bella, una bella iniziativa. Poi spiegala bene, perché tutte le ragazze che porto fuori, spiegala bene, perché poi sembra che porti fuori la ragazza a bere.
No, allora in Canottieri San Cristoforo è nata una collaborazione nel 2019, poi la pandemia ha incasinato un po' tutto, però poi...
Abbiamo visto che è ripartita.
Dopo ripartiti alla grande... E questa associazione si chiama C6 Siloku, un nome stranissimo, C6, come se fosse la battaglia navale, ma che significa tu ci sei, sei presente. Siloku, perché una delle fondatrici è giapponese, e Siloku è il suono di C6, e vuol dire insomma che quando sei malata di cancro tendi a isolarti, a essere isolata anche, e invece c'è bisogno della presenza, e a un certo punto C6 Siloku scopre il concetto di Dragonboat, dove si è appunto tutti sulla stessa barca, perché ci sono 20 persone che pagaiano contemporaneamente su un'unica canoa, e quindi io ho l'onore di allenare queste ragazze che, al di là del discorso che la battaglia più importante che fanno, la partita più importante che giocano è un'altra, però hanno preso anche delle soddisfazioni. Queste ragazze hanno vinto il campionato italiano quest'anno sui 500 metri e hanno fatto il terzo posto ai campionati europei sui 200 metri, quindi sono delle cose molto belle che però, ecco, non sono, cioè a me quella roba lì chi se ne frega, la cosa bella è vedere queste donne così insieme e vedere l'insegnamento che mi hanno dato. Io credo che se tutti noi ci giudicassimo come... dei sani in attesa di ammalarsi, avremmo tante il mondo sarebbe un filino migliore, forse ci arrabbieremmo di meno su Corso Monforte e anche su tante altre cose. Secondo me loro mi hanno insegnato una carica pazzesca. Io cerco di inondarle con quella che ho, ma in realtà gliene riesco a restituire solo una parte di quella che loro mi danno quando non sono con loro.
Quindi questo, diciamo, è il tuo più grande successo. Beh, insomma, è un gran successo, complimenti Simone, e complimenti anche alle ragazze, lo sapevo di questa vittoria, quindi complimenti, sì. Complimenti anche a loro. E invece il tuo più grande rimpianto, se ce n'è?
Beh, allora, sicuramente il fatto che mio padre non sia stato più qui a vedere quello che è successo dal 2016 in avanti, mi è spiaciuto. Lui forse aveva intravisto quello che poteva succedere anche dal punto di vista lavorativo. Nel 2016 non c'era sicuramente questa voglia di navigli, di andare sui navigli come c'è adesso, quindi anche da un punto di vista proprio di sicurezza e di tranquillità economica, e poi anche di riconoscimenti, non tanto di premi, proprio il fatto di essere anche solo qua a parlare, di essere diventato un personaggio più o meno pubblico, con tutto il bene e il male che ne consegue, gli hater, tutte queste cose qua.
Ma infatti,
il primo proprio ha aperto una bottiglia dicendo: ecco il primo, vai, ce l'ho fatta.
Nel futuro di Simone Lunghi cosa c'è invece?
Nel futuro di Simone Lunghi spero un mini Simone Lunghi, non nel senso di un altro figlio, ma
infatti mi ero preoccupato
di qualcuno che mi dia seriamente una mano a fare queste cose.
Un'eredità vuoi lasciare?
Sì, mi piacerebbe questo. Io ho già fatto un'eredità perché ho creato un'organizzazione di volontariato che sono gli Angeli del Bello. E mi piacerebbe che qualcuno
diventasse l'arcangelo.
Diventasse l'arcangelo e mi desse una mano e fare queste cose. Poi io non voglio assolutamente lasciare, però le persone che sono dentro agli Angeli del Bello sono validissime. Mi piacerebbe riuscire ad avere uno come il Simone Lunghi del 2016, che è disposto a mettere tutte le fish su una scommessa del genere, nel senso che Non c'è una certezza economica in questo. Io non solo la certezza, non ho la possibilità di dare uno stipendio a questa persona, però i progetti che stiamo facendo, gli Angeli del Bello, sono nati dagli Angeli Navigli, che sono partiti nel 2015 appunto, e è un'organizzazione di volontariato che si occupa di tenere puliti i Navigli, ma anche i parchi e le piazze. Abbiamo pulito tantissimi parchi di Milano, abbiamo fatto delle azioni anche di dei muri vandalizzati, l'abbiamo fatti 3 volte, di cui uno sulla casa di Manzoni, che è stata una bella battaglia anche burocratica, ringraziamo ma chiaramente la sovrintendenza, ma è stato difficile fare questa cosa qua. Adesso siamo riusciti a far nascere 6 comitati cittadini di quartiere, quindi c'è, non so, a Sant'Ambrogio, Paolo Sarpi, Bruzzano, Conca dei Navigli.
Gli Angeli di Bruzzano ci sono?
Gli Angeli dei Navigli, scusami, gli Angeli del Bello, Paolo Sarpi, Angeli del Bruzzano. E abbiamo fatto il 12, ci sarà tra l'altro l'inaugurazione in Paolo Sarpi di una aiuola donata con una raccolta fondi degli Angeli del Bello, e contemporaneamente la presentazione del progetto MAP, con i quali noi facciamo lavorare le persone richiedenti MAP, che sono quindi messe alla prova, cioè persone che hanno reati di scarso allarme sociale, che chiedono di fare una specie di servizi sociali, essere messe alla prova, e c'è bisogno di una struttura che possa gestire queste persone. E praticamente su Paolo Sarpi il vantaggio qual è? Che un coordinatore, quindi diciamo un volontario Angelo del Bello, riesce a far lavorare 10 braccia, perché sono 5 persone sotto di lui. Quindi con un po' di volontari, se avessimo 10 volontari, abbiamo 50 persone che vanno in giro a sistemare Milano. E quindi inizia a essere una cosa importante.
Insomma, se il posto in paradiso non l'avete ancora, potete diventare un angelo e trovarvi un posto in paradiso. No? Cioè, quello, no? Il tuo intento era di riuscire a saltare la fila. Diventare l'angelo direttamente.
Credo che se venite agli eventi degli angeli, cerchiamo sempre di gli eventi grossi, non chiaramente in tutti quelli comitati riusciamo a fare questo, però il motto degli angeli è difendere e diffondere il bello, e perché abbiamo la fortuna di avere amicizie con tanti artisti, grazie sempre ai Navigli, e quindi ogni tanto quando abbiamo fatto, non so, l'evento in Sola Aridezza, erano venuti 2 comici, Francesco Arienzo era venuto, abbiamo fatto venire dei musicisti, Tascaiali che è un musicista, molto un pianista, compositore molto importante. Abbiamo fatto tanti eventi dove chi viene, al di là di avere la sensazione di essere stato utile, si porta a casa
una bella esperienza,
un bel ricordo.
Miei carissimi milanesi, ringraziamo Simone Lunghi,
grazie a voi,
grazie anche e soprattutto per quello che fa per questa città.
Ok.
Mi cosa
sono...
c'è?
No, no, mi sono reso conto che ho parlato del 12, va in onda prima, ho creato una
vediamo, è un podcast, quindi poi chi lo ascolterà dopo, ahimè vi siete persi l'appuntamento del 12.
Ah, ok.
Va bene, ma chi lo ascolta prima, benvenga. Ok, okay. Simone Lunghi, miei carissimi milanesi, alla prossima, grazie.
Ah, è un podcast.